Devo dire che è sempre una forte emozione, allo stesso tempo una grande responsabilità poter parlare, condividere con voi delle semplici riflessioni che il Signore ha voluto mettere sul mio cuore. Ed è sempre bello quando ci accostiamo davanti alla parola di Dio, di come Lui vuole parlare al mio cuore, vuole parlare al cuore di ognuno di noi, far capire la sua volontà, far capire ciò che lui è e soprattutto per fare in modo che noi tutti insieme, come questa mattina e ogni giorno della nostra vita, possiamo adorare il suo santo nome per ciò che lui ha fatto, ciò che lui è e ciò che lui farà ogni giorno per le nostre vite. Questa mattina è stato parlato di un carattere di Dio, della bontà di Dio, ma soprattutto se ci concentriamo nell'Antico Testamento possiamo vedere delle storie straordinarie, delle grandi storie di come Dio attraverso i suoi caratteri ha agito. Ad esempio mi sbalordisce sempre la storia di Mosè, di come Dio ha chiamato Mosè per guidare fuori il popolo di Israele dall'Egitto, l'ha portato davanti al Mar Rosso, attraverso la sua onnipotenza, ha aperto le acque, ha fatto passare il popolo di Israele, poi gli egiziani sono passati, ma sono finiti sott'acqua. Un'altra storia che mi colpisce molto, dove Dio ha usato la sua sovranità, fratello Pietro ci ha parlato della storia di Davide e Golia, giovedì, di questo gigante che ha sfidato Dio, ma alla fine Dio si è usato attraverso la sua sovranità di Davide. Un altro aspetto della sovranità di Dio, che ha utilizzato questa sua caratteristica con re Nabucodonosor. Lui disse: tutto questo che ho costruito, il mio impero, l'ho fatto con le mie mani. Dio l'ha ridotto a una bestia e alla fine con la caratteristica di Dio, con la sua sovranità, alla fine Nabucodonosor si trova a dire che Dio è l'Altissimo. Ogni volta che Dio agisce con un suo carattere, vediamo che la fine della storia è sempre portare gloria al nome di Dio e adorare il nome di Dio. Ma il titolo che ho voluto dare a queste nostre riflessioni di questa mattina è proprio La più grande storia d'amore. L'amore è un altro carattere di Dio. La più grande storia d'amore. E è la più grande storia d'amore al di sopra di qualsiasi relazione tra uomo e donna umana, è una storia d'amore al di là, che va al di sopra di qualsiasi nostra razionalità logica umana. La più grande storia d'amore ci viene descritta in pochi versetti, è il versetto che conosciamo tutti quanti a memoria. E poi andremo a approfondire insieme. Giovanni capitolo 3, versetto 16. Voglio ripetere il titolo: La più grande storia d'amore. Giovanni capitolo 3, versetto 16. E dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Qua intende il suo unigenito figlio come unico figlio e anche unico nel suo genere. Perché Dio ha tanto amato, ha tanto amato. Mi sono chiesto, questo amore di Dio, questa caratteristica di Dio, è vero, ha dato suo figlio, ma entriamo più in profondità di queste parole. Ha tanto amato. Questo amore di Dio, questa caratteristica di Dio, ha per caso una profondità, ha per caso un'altezza, una grandezza, la si può misurare. Questo amore di Dio, c'è la classica frase che diciamo: non darei mai mio figlio per persone buone, figuriamoci per persone malvagie. Ma per capire bene, fino in fondo, questo amore di Dio, cosa ha fatto Dio? C'è scritto? Ha dato il suo unico figlio. Questa mattina voglio proprio vedere con voi questa grande storia d'amore, capire questa caratteristica di Dio, di questo suo grande amore, attraverso tre aspetti che vediamo all'interno della scrittura, perché Dio, mentre dava suo figlio, mentre Dio dice io ho tanto amato il mondo, già sapeva ciò che suo figlio doveva passare sulla terra. Dio, creatore dei cieli e della terra, dà suo figlio sapendo ciò che doveva passare sulla terra, perché Dio ha tanto amato. È un atto pratico d'amore che Tante volte non riusciamo nemmeno a spiegarcelo. Andiamo insieme in Isaia, al capitolo 53. Isaia, capitolo 53, vedremo tre azioni che il Signore Gesù ha dovuto subire, tre azioni che Dio Padre già sapeva che suo figlio doveva subire sulla terra. Voglio vedere tre aspetti. Qui in questo in Isaia 53 sta parlando di quello che Gesù passerà, quello che Gesù ha passato. Andiamo nel versetto 3. Isaia 53, versetto 3 dice: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Versetto 7: maltrattato, si lasciò umiliare. Versetto 10: ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Quindi vediamo il primo aspetto, il disprezzo e l'abbandono. Il secondo aspetto, Gesù Cristo è stato maltrattato. Vediamo, maltrattato, si lasciò umiliare. Dio ha tanto amato il mondo, ha dato suo figlio, sapendo che doveva essere maltrattato, ma allo stesso tempo vediamo l'obbedienza del figlio, si è lasciato umiliare. Che grande amore di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito. E non aprì la bocca. Terzo aspetto, versetto 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Vediamo questi tre aspetti: il disprezzo e l'abbandono, il maltrattamento, e Gesù è stato stroncato con i patimenti. E quando c'è quel versetto in Ebrei che dice: per la gioia che gli era posta davanti. Gesù Cristo ha fatto tutto questo per la gioia che gli era posta davanti, perché Dio ha tanto amato il mondo. Gesù si è fatto disprezzare, abbandonare, si è fatto maltrattare e allo stesso tempo è stato stroncato con i patimenti. Andiamo a vedere questo aspetto di disprezzo. Noi il disprezzo al giorno d'oggi lo intendiamo: io sdegno una persona, ho disprezzo per una persona, per ciò che fa, per ciò che è, per quello che dice. Ho il mio totale sdegno per questa persona. E l'altro aspetto è l'abbandono. Quindi quando si va a abbandonare una persona, vediamo alcuni capitani hanno abbandonato le navi, si abbandona qualcuno quando la tensione sale, quando diciamo il gioco si fa duro. Gesù dice che è stato abbandonato dagli uomini. In Marco capitolo 14, versetto 50 dice: Gesù è stato, lo stanno arrestando, dice: tutti, lasciatelo, fuggirono, sono scappati tutti. Prima erano tutti insieme con Gesù, al momento in cui la tensione sale, al momento in cui Gesù viene arrestato, tutti lasciatolo fuggirono. Un'altra persona che ha abbandonato Gesù è stato Giuda, l'ha tradito, l'ha abbandonato. Un'altra persona è stato Pietro, l'ha rinnegato 3 volte. Non siamo qui a fare un giudizio contro Pietro, ma è un aspetto che mi fa molto riflettere. Quante volte ho abbandonato Gesù col mio comportamento? Quante volte ho abbandonato Gesù col mio modo di fare, magari in posti dove mi chiedono se sei un cristiano o non mi comporto appunto da cristiano, abbandono ciò che sono, abbandono Gesù. In quale momento Gesù ha ricevuto questo disprezzo? Andiamo insieme in Matteo, tenendo sempre Isaia sott'occhio. Matteo capitolo 26. Come dicevo prima, il disprezzo al giorno d'oggi viene inteso uno sdegno verso un'altra persona o appunto non ho alcuna stima di questa persona. Qua dice che Gesù è stato disprezzato. Matteo capitolo 26, dal versetto 63 al versetto 68. Qua dice praticamente che a Gesù gli viene chiesto: tu sei re? Gli viene chiesto: sei tu il figlio di Dio? Gesù gli risponde, versetto 64: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Poi versetto 66 dice: che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte. Allora, versetto 67, gli sputarono in viso, versetto 68, dicendo: O Cristo, profeta, indovina chi ti ha percosso? Gesù inizia ad essere disprezzato. Il creatore dei cieli e della terra, c'è scritto, gli sputarono in viso. Sputarono qui è un termine che viene messo al plurale, quindi più persone l'hanno fatto, o magari la stessa persona l'ha fatto più volte. Ecco cosa ha passato Gesù Cristo. Ecco quel Dio ha tanto amato il mondo, sapendo che suo figlio doveva essere sputato in viso. Quando ancora Gesù ha subito questo disprezzo. Rimaniamo sempre in Matteo, capitolo 27, versetto 27 a 31. Dice: Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciato una corona di spine, e la posero sul capo. E si inginocchiavano davanti, dicendo: Salve, re dei Giudei. Gesù era diventato il buffone per gli altri. Gesù era diventato una persona da prendere in giro, disprezzato, beffeggiato, sputato in viso. E ancora dice nel versetto 30: E gli sputavano addosso. E gli sputavano addosso. Questo è un altro aspetto, vediamo ancora, sono due situazioni diverse. Viene sputato addosso quando è davanti al sommo sacerdote, viene sputato addosso qua ora davanti ai soldati. Ecco il disprezzo che Gesù Cristo ha dovuto passare sulla terra. E ancora in Luca, capitolo 22, capitolo 22, versetto 63, dice: Gli uomini che tenevano Gesù, nemmeno fosse un serial killer, no? Lo schernivano percotendolo, poi lo bendarono e gli domandavano: Indovina, profeta, chi ti ha percosso? Qua Luca ci fornisce qualche dettaglio in più. Lo bendavano e lo prendevano in giro, tutto il disprezzo nei confronti di Gesù. Questo è un primo aspetto che vediamo di questa caratteristica di Dio, di questo amore che Lui ha avuto per tutto il mondo e per ognuno di noi. Un altro aspetto che vediamo, come abbiamo letto in Isaia 53, versetto 7, maltrattato si lasciò umiliare. Al giorno d'oggi il maltrattamento vuol dire proprio trattare con durezza, con violenza un'altra persona, trattare male una persona per più volte. Dove vediamo qua l'amore di Dio? Dove vediamo qua che Gesù è andato avanti perché aveva quella gioia, quella felicità che gli stava davanti? Sempre rimaniamo in Matteo, capitolo 27, qua inizia il maltrattamento nei confronti di Gesù. Matteo 27, versetto 26 dice: Allora, qua è Gesù con Pilato e Barabba, dice: Allora egli liberò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Dopo gli sputi e il disprezzo, ora c'è la flagellazione nei confronti di Gesù. I condannati venivano flagellati, come sappiamo, non in un modo con delle semplici frusse, ma erano delle frusse particolari per fare in modo che il corpo del condannato poteva essere dilaniato il più possibile. Gesù ha passato anche la flagellazione. Gesù è stato maltrattato e dice: Ma è rimasto in silenzio. Che grande amore ha avuto Gesù Cristo per ognuno di noi. Ed è andato avanti. È andato avanti. Poi, sempre in Matteo 27, dopo il versetto 26, questo l'abbiamo già letto, ma fateci caso, al versetto 29, dice: Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo. E poi, versetto 30, nella seconda parte, prendevano la canna e la percotevano sul capo. Io non posso immaginare il dolore. Cosa ha passato il Signore Gesù per me, per te, per ognuno di noi? E loro sono scene un po' brutte da dire, magari un po' cruente, ma Gesù Cristo l'ha fatto per me, l'ha fatto per te, è andato avanti. In Marco 14,65 dice anche che gli coprirono la faccia e gli davano dei pugni. Ma che cosa ha fatto Gesù Cristo? In un altro versetto dice che Gesù è venuto nel mondo non per giudicare, ma per essere un mezzo di salvezza per tutti quanti. Ma Dio già sapeva nel suo grande amore che suo figlio, il suo unico figlio, doveva passare per il disprezzo, per il maltrattamento. Poi il terzo aspetto è che Gesù è stato stroncato. Isaia 53, versetto 10 dice: "Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti." Ha voluto stroncarlo con i patimenti. Su quella croce, al mio posto, morì. C'è un altro canto che dice: "Ai piedi della croce io contemplo il tuo amore." Dove Gesù è stato stroncato? Dove possiamo vedere questa grande storia d'amore, il completamento di questa grande storia d'amore su quella croce? Che cos'è la croce? Quando andiamo nei cimiteri o magari incontriamo diverse persone, nei cimiteri è pieno di croci, molte persone hanno proprio la collana con la croce. Molte croci sono fatte di materiali diversi, hanno un valore diverso, sono fatte tutte in modo diverso, e ognuna, come dicevo, ha un proprio valore. Prima di Gesù, già dai tempi dei Sumeri, babilonesi, già c'era questa tortura della croce, già era in voga, possiamo dire. Poi è passata ai Romani e leggevo che nel 2014 anche nei paesi del Medio Oriente ancora è stata usata la tortura della croce. Ma quella croce era fatta di legno, una traversa verticale e una messa in modo orizzontale. Venne chiamata la croce la condanna a morte più cruenta di tutte quante. Ma su quella croce chi è salito? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio a morire su quella croce. Il Signore Gesù è salito su quella croce a messo, ha inchiodato la nostra vergogna, ha inchiodato le nostre malattie, ha inchiodato il nostro peccato. La più grande storia d'amore. In Matteo 27, versetto 50, lo leggo io, e dice: "Gesù, avendo gridato con gran voce, rese lo spirito." Gesù su quella croce è morto. Gesù su quella croce ha smesso di respirare, dice: "Avendo gridato con gran voce, rese lo spirito." Se finisse qui questa grande storia d'amore, possiamo chiudere la Bibbia, abbiamo detto tante belle parole e finisce qui. Ma voglio portarvi insieme in Matteo capitolo 28. Al versetto 7, quelle donne stanno cercando Gesù. Dice Matteo 28, versetto 7: "E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti." Gesù su quella croce è salito come tante altre persone nei tempi prima, nei tempi dopo, è salito come quei due ladroni sulla croce, ma dice che Gesù è risuscitato dai morti. Come facciamo a non adorare Dio? Come facciamo a stare in silenzio? Perché Dio ha tanto amato il mondo, questo amore che non potremo mai capire fino in fondo, sapendo che il figlio doveva passare il disprezzo, sapendo che il figlio doveva passare il maltrattamento, sapendo che il figlio doveva passare lo stroncamento sulla croce. E ancora quando era sulla croce le prese in giro. Come dicevo prima, c'è quel versetto che dice: "Per la gioia che gli è posta davanti." Ebrei 12,2 dice: "Sopportò la croce." Diciamo che stare sulla croce, come dicevo prima, è una grande tortura per una persona, perché prima di arrivare sulla croce c'è tutto quel processo di flagellazione, c'è il cammino che porta dalla flagellazione, dal punto di flagellazione fino alla condanna a morte. Era una tortura per appunto asfissia, dove una persona stava là sopra, combatteva, addirittura poteva stare ore e ore, addirittura per giorni. Era un'agonia continua, ma sopportò la croce per la gioia che gli era posta davanti. E ogni tanto penso a stare ai piedi di quella croce e contemplare questa grande storia d'amore, contemplare quello che Gesù Cristo ha fatto, perché se noi questa mattina siamo qua è perché lui ha vinto per me, lui ha vinto per te. E c'è quella domanda di quel salmo, dice: O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è il tuo dardo? Gesù ha vinto su quella croce, egli è risuscitato dai morti. Dice adesso non mi ricordo il passo, ma che la predicazione della croce è la pazzia per coloro che periscono, è pazzia per coloro che periscono, perché è qualcosa di irrazionale, perché è una storia d'amore che noi che abbiamo creduto dobbiamo raccontare. Tante volte sul posto di lavoro o magari con altre persone che non credono in Dio, parliamo delle grandi storie di calcio, ma di questa grande storia d'amore di cosa ne facciamo? Del fatto che Gesù è stato disprezzato, abbandonato, maltrattato, stroncato. Raccontiamo anche che egli è risuscitato. Il Vangelo è la storia per il quale un eroe è morto per i cattivi. Tutte le altre storie sono storie o leggende che vengono raccontate dove gli eroi muoiono per persone buone. Gesù Cristo è morto per noi malvagi. Andiamo insieme sempre in Isaia 53, al versetto 4. Isaia 53, versetto 4, che dice: Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Vediamo che Gesù Cristo è venuto sulla terra a far conoscere il Padre, è venuto sulla terra perché era l'unico mezzo di salvezza. Questa croce è una croce unica perché lui ha portato le nostre malattie, ha portato il nostro dolore, lì l'ha inchiodati su quella croce. Il messaggio della croce non per il simbolo, ma chi ci è salito là sopra, perché tante altre persone sono salite, ma nessuno è risuscitato, solo Gesù Cristo è risuscitato. La più grande storia d'amore che dobbiamo raccontare, la più grande storia d'amore che dobbiamo pensarci ogni giorno e adorare il nome di Dio ogni giorno, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Vediamo la caratteristica dell'amore, ma la seconda parte vediamo la giustizia di Dio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi chi ha creduto in questa croce può e deve comunque parlare di questo grande amore di Dio. Chi non ha creduto a questa croce, di ciò che Gesù Cristo ha fatto, è sotto l'ira di Dio. Questa è la più grande storia d'amore per me, per te, per ognuno di noi. Il Signore benedica la sua parola. Amen.